credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli orizzonti. E anche oggi i nostri orizzonti vanno veramente molto lontano, vanno in Spagna, sulla Via della Plata, su questa esperienza che stiamo seguendo ormai da settimane, che tra l'altro anche personalmente ho seguito appunto camminando insieme a Sergio Valzania, che abbiamo raggiunto telefonicamente, che è con noi appunto al telefono. Buongiorno Sergio, benvenuto.
Buongiorno, ciao, dai, tra pellegrini.
Sì, infatti è vero. Senti, ho seguito un pochino le vostre passeggiate appunto di questi giorni con Iva Pavletic e sono state veramente molto, molto particolari. Intanto devo dire che mi avete fatto preoccupare quando ho sentito questa cosa dei cani che vi hanno quasi inseguito. Ed erano dei cani minacciosissimi.
I cani, poi bisogna sempre vedere, cioè, i segni del mondo, no? Forse era un angelo del Signore, non un cane, ci stava solo dicendo andate di qua invece che di là. E noi l'abbiamo fatto e poi era la strada giusta, o almeno la strada più corta fra quelle che potevamo fare. Quindi poi sai, questo è un posto dal quale passano tutti i giorni decine di pellegrini, ne stiamo incontrando tantissimi, non tanti, tantissimi.
Cioè, mentre invece nel tratto che abbiamo fatto insieme non era così, no? Ricordi? C'era molta meno gente.
Non era tanto così, però la mattina siamo riusciti a partire alle 7.
Sì.
Siamo partiti ed eravamo in una coda di pellegrini, ne avevamo 5 o 6 davanti e 2 o 3 dietro.
Certo.
Ora se noi li distribuiamo sulla lunghezza del percorso, sono veramente tanti, tantissimi anche in bicicletta. Ci siamo fermati in un posto che si chiama Rio Negro del Puente, che
sì,
è una tappa abbastanza obbligata, e saremo stati, ti dico, 50-60.
Ah,
e tant'è, sono stupiti anche quelli del posto, perché dicono ma così tanti nemmeno l'anno scorso, che era un anno giubilare.
Certo, sì, sì.
Quindi,
senti, so che ieri avete fatto una tappa particolarmente impegnativa, no?
Ma infatti, guarda, pure la cima Coppi, che ci spaventava molto, però avendo l'accortezza di sbagliare strada e quindi di seguire la carrettera nazionale, che tanto non ci passa nessuno, invece di fare i sentierini tutti gli aiosi che venivano consigliati, insomma sono stati un'ora e mezzo di salita abbastanza ripida, però ce l'abbiamo fatta abbastanza tranquillamente. Oggi invece dobbiamo fare un'altra cima, che è quella che ci porta in Galizia, la porta della Galizia, che poi la Galizia è il luogo dove si trova Santiago con la tomba del santo, dove stiamo andando.
Certo, perché questa è la penultima settimana di cammino, no? Inaugurate proprio.
Sì, ci mancano 10 giorni tondi, compreso oggi, per arrivare. Tant'è c'è già un po' della mestizia dell'arrivo, perché per il pellegrino arrivare è una cosa un po' di soddisfazione, ma che ha un segno di fine, di chiusura.
Certo.
Questa cosa, arrivi e poi chi sei? Non sei più un pellegrino perché sei arrivato, sei un pellegrino arrivato, un pellegrino pensionato in qualche modo.
Sì, che ha perso un po' la sua ragione d'essere, è vero. Senti, ho visto tra le fotografie che veramente ci sono i segnali più fantasiosi che mai si siano incontrati sul cammino.
Sì, ma non solo, ci promettono che in Galizia ce ne saranno di più fantasiosi ancora, perché lì addirittura c'è un artista del quale non ricordo ora il nome, nome che si è ingegnato a mettere una serie di frecce, se vogliamo chiamarle così, di indicazioni di percorso artistiche molto elaborate. Conchiglione ci sono, pietroni, poi ci sono anche immagini di pellegrini ovviamente, santi, San Giacomo non manca ovviamente.
Certo, però alcune sono proprio in diverse direzioni. Cioè,
fantasioso da quel punto di vista. Sì. Sì, poi ma è sempre stato così, cioè tracciare un cammino come se fosse un'autostrada non è possibile. Poi ci sono delle alternative per cui uno guarda un po' sulla guida, poi si cerca di farsi un'idea, un po' deve scegliere. Poi ci sono i percorsi che i ciclisti possono fare, quelli che i ciclisti non possono fare. Poi si trova un fiume e se il fiume è secco si passa, se il fiume non è secco tocca fare un giro, però quando si può passare si passa da lì, oppure come è capitato quando abbiamo fatto il sopralluogo, ti levi le scarpe e passi lo stesso, diciamo, guardando nell'acqua. Ecco.
Certo, certo. Ho visto che avete incontrato sempre delle immagini, avete incontrato dei santuari molto belli, delle chiese in rovina magari, però particolarmente belle in questa settimana.
Qui c'è un'edilizia ecclesiale strepitosa, perché praticamente ogni paesino ha una chiesa che non è un cubo, è proprio una chiesa costruita con un intento artistico, con un intento celebrativo della gloria di Dio. C'hanno questi bellissimi portali, campanili meravigliosi. La cosa strana è che tutte le chiese di campagna, di paese, per dirla così, sono visibilmente romaniche, mentre invece appena arrivi in città senti subito l'influsso del gotico, perché evidentemente il padrone, il vescovo, il signorotto della città voleva essere più alla moda, mentre invece in campagna si rispettava un senso tradizionale. E addirittura noi riflettevamo su quella idea per cui nel romanico Dio è in mezzo al suo popolo, mentre invece nel gotico Dio sta in alto e ti guarda. Quindi sono anche approcci architettonici diversi, però sì, chiese bellissime, e poi c'hanno questo gusto anche di costruire delle chiese un po' fuori dal paese, gli eremiti che li chiamano così, però sono praticamente delle chiese, si trovano un po' fuori e hanno la funzione di sottolineare alcune feste. In alcune feste tutto il popolo del paese, la chiesa locale, si trasferisce dall'edificio in centro del paese e vanno in quella un po' fuori e lì celebrano la festa, che è una cosa abbastanza curiosa.
Tra l'altro adesso hai anche dei nuovi compagni di viaggio, no? Da ieri.
Sì, sono arrivati Lara e Donatella, che sono della radio di Capodistria, che ha proprio un canale tutto in italiano, è una vecchia tradizione che rimane dagli anni 70 mi pare, e che anche loro si sono messi a camminare, anche loro vanno velocissime, qui non trovo mai un pellegrino che va piano, tocca sempre correre. E sì, e anche loro cominciano ad apprezzare questa che io considero una macchina meravigliosa, perché poi un cammino nella modernità è una macchina nella quale si entra e che poi uno vive ciascuno a modo suo, cercando nemmeno abbandonandosi a quello che capita, e poi quando esci sei stupefatto per quello che ti è successo semplicemente camminando. Si diceva altre volte, rifletti sul tempo, sull'essenzialità, che poi è una riflessione. E questo è il bello, secondo me, che non è una riflessione che si fa a un convegno, si sta lì e si chiacchiera, no? E invece è proprio nella quotidianità di ogni giorno, nel gesto di ogni giorno. Noi abbiamo il pulmino e ci porta le valigie tutte le mattine, quando uno deve chiudere la valigia e ci ha messo dentro un sacco di cose che non ha usato e che sa che ormai non userà, si rende conto, ma fisicamente, dell'inutilità o comunque della marginalità di una serie di cose. Certo. E come dopo aver camminato tutto il giorno e quindi da un certo punto di vista, avere sprecato una giornata della vita. Uno arriva ed è contento e soddisfatto, e forse è così che si usa il tempo, invece che arrabattandosi a riempirlo di impegni, di cose da fare, che poi girano tutte intorno a se stesse, si concludono lasciandoti come eri prima. Invece appunto arrivi, sei stanco, sei soddisfatto, hai fatto la tua giornata. Tra l'altro le compagnie telefoniche spagnole funzionano direi benissimo, per cui riusciamo a collegarci splendidamente con l'Italia, facciamo le nostre trasmissioni. Abbiamo questa occasione molto bella di incontrare persone a sorpresa in qualche modo, come è stato per te, no? Noi abbiamo chiesto alla tua radio di mandare qualcuno, hanno mandato te, poi hanno mandato Iva, prima avevano mandato Giovanna, insomma sono delle persone che si incontrano senza essersi conosciute prima e si incontrano, a me piace immaginare, per intercessione del santo, no?
Noi, è vero, sì.
Noi cattolici abbiamo, noi, i cattolici e gli ortodossi, i protestanti no, ma abbiamo questa fiducia, chiamiamola così, nel fatto che i santi intercedono, no? E Giacomo è uno dei santi maggiori, si diceva, poi quando col Cristo, quando ne chiama pochi, sono sempre in tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, e quindi uno dei santi maggiori che chiama a sé gli uomini, non si sa bene, senza aggressione, cioè non è che pretende qualche cosa, li chiama, e già questa chiamata è un dono. E poi io continuo a pensare che Dio dia molto di più di quello che chiede, no?
Ah, sicuramente, soprattutto da quello di cui abbiamo bisogno e che magari non sapevamo,
infatti,
e quindi non abbiamo
infatti
chiesto.
Sì. E appunto noi non lo sappiamo nemmeno di che cosa abbiamo bisogno, cioè che poi è la grande questione della preghiera, che poi la preghiera, il Padre nostro, sia fatta la tua volontà.
Esatto.
Che significa, lo so che tu sai meglio di me di che cosa ho bisogno, no? Per cui è inutile ti stia a chiedere vorrei cambiare l'automobile. Dai, se c'è da cambiare l'automobile te la cambio, ma non è questo il problema. E a volte noi siamo quelli che meno sappiamo di che cosa abbiamo bisogno. E invece poi
per grazia provvede. Ci viene però dato, sì.
Infatti ci viene dato quello di cui abbiamo bisogno, e a volte capita anche che dopo ce ne accorgiamo, spesso
dopo.
No, però quello poi è un nostro limite.
Bene Sergio, io ti ringrazio moltissimo di questo bellissimo intervento allora di questa mattina, e quindi buon cammino, naturalmente te lo auguro ancora.
Grazie,
in spagnolo.
Grazie, a luego.
E ci risentiamo la prossima settimana, ormai sarete praticamente a pochi chilometri.
Sì, la prossima settimana saremo a un passo.
E infatti,
va bene.
Buon lavoro ancora.
Grazie.
E un saluto naturalmente a tutti, a Giovanna, Maurizio e anche alle tue nuove compagne Lara e Donatella.
Grazie.
Ciao Sergio.
Ciao.
Ciao. Qualche giorno fa, il 18 e il 19 maggio scorsi, è andato in scena presso la Basilica di San Saba a Roma l'Abbandono alla Divina Provvidenza, uno spettacolo tratto da un testo, un trattato spirituale di Jean-Pierre de Caussade. Lo spettacolo è diretto e interpretato da Alessandro Berti, che è nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Ciao, grazie.
Intanto, come sei venuto a conoscenza di questo trattato spirituale, come hai così pensato di trarne poi uno spettacolo teatrale?
L'ho incontrato proprio in bella mostra in una libreria romana, ed è successo che ho preso in mano questo testo e l'ho letto tutto in libreria praticamente, poi me lo sono portato a casa, per quanto questo testo mi aveva sul momento davvero colpito. Però sì, non è stato poi immediato l'idea di portarlo in scena. La cosa è nata appunto quando c'è stata la prima edizione dei Teatri del Sacro. Io stavo comunque da qualche anno lavorando a trasposizioni di testi, diciamo di carattere spirituale, in teatro, e allora così mi è venuta l'idea che questo potesse essere un testo molto adatto a così, un primo esordio, diciamo, secco sulla scena di un testo integralmente non teatrale, quindi integralmente spirituale. Mm-hmm. E così ho deciso di portarlo in scena. Proprio per le qualità anche intrinseche, oltre che dal punto di vista del contenuto, insomma, straordinarie, ma anche proprio della forma, della lingua, della capacità di Cossad di parlare di cose, insomma, non così, come dire, ovvie, non così semplici e anche non così, come dire, facilmente ascoltabili nei teatri, eppure con una trasparenza e una proprio capacità di comunicarle davvero straordinarie.
Dunque, dicevamo di questo, appunto, di questo testo che comincia a parlare di quello che può sembrare un percorso difficile, che invece, dice Cossad, è assolutamente alla portata di tutte, anzi, ancora di più, alla portata delle anime semplici, perché proprio questa semplicità e questa innocenza, che viene appunto poi riflessa anche nella messa in scena che hai scelto, è la cosa contemporaneamente più semplice e più difficile da attingere.
Sì, questo è una cosa che subito mi ha colpito moltissimo e mi ha convinto a portare in scena questo testo, perché da un certo punto di vista sono lettere di direzione spirituale per chi ha scelto la vita consacrata, quindi apparentemente qualcosa di estremamente lontano da una persona invece, come dire, che vive fuori anche da qualsiasi, diciamo, ambiente strutturato, perché le anime semplici di cui parli, in uno proprio dei pezzi secondo me più emozionanti, più belli del testo, vengono proprio chiamate in causa direttamente da Cossad, proprio come un pastore il suo gregge. Quindi, ecco, questo mi ha colpito moltissimo, cioè nonostante siano indirizzate a persone con una vita consacrata, oppure, diciamo, vengano, come dire, anche oggi, magari come prima cosa lette queste lettere da persone comunque che hanno già un loro percorso di devozione, di fede. Nonostante questo, Cossad insiste tantissimo proprio sui poveri in spirito, sui semplici, su quelli che, dice proprio esplicitamente, non hanno alcuna nozione, lo dice proprio esplicitamente, di nessun tipo, quindi sono proprio, come dire, digiune di tutto questo. E questo mi ha colpito molto, proprio perché va proprio all'essenziale in questa in questo accoglimento della pietra scartata, di quello che lui chiama il coccio di vaso rotto, che sembra non abbia più alcuna utilità, invece è efficace più dell'abilità e più del talento e più di quello che noi pensiamo essere qualità più dimostrative, ma che questi semplici spesso riescono invece a superare. Con cosa? Con questa misteriosa passività, che poi in realtà è paradossale, perché invece è un'attività ma purificata.
Questo processo di essenzialità e di purificazione mi sembra sia poi messo in scena dall'unico gesto che compi, poi
sì,
non pochi altri.
Sì, sì,
perché
sì, è vero.
Volevo sottolineare anche il fatto che appunto il cambiamento di luci o di appunto il momento in cui la musica entra nella scena sono compiuti da te quasi come se fossero un atto, una preghiera, no? Per cui è inginocchiandoti che appunto immetti anche questi elementi all'interno della scena. Ma dicevo, appunto, l'unico gesto teatrale che ti concedi sulla scena è quello di sbucciare delle mele.
Sì.
Ed è una scena di una grande poesia e grande bellezza, quando queste bucce restano, sono l'ultima cosa che resta, appunto, come se fossero l'ultimo scarto, l'ultima scoria, no? Abbandonata,
sì, sì,
sull'inginocchiatoio, dove poi reciti l'intera scena.
Ma diciamo, il gesto di sbucciare le mele è una cosa che fin dall'inizio, quando lavoravo al testo, alla messa in scena, alla drammaturgia, cercavo qualcosa, un finale che riportasse, diciamo, questa, come dicevi tu, prova generale di questo direttore d'anime, poi alla sua vita quotidiana, quindi anche a dei doveri estremamente pratici. Il primo, diciamo, la prima cosa che un essere umano ha da fare è quella di nutrirsi. È la più essenziale, e quindi ho pensato, la più essenziale sarebbe bere, infatti bevo anche ogni tanto
sì.
E in scena questa bottiglia d'acqua, ma diciamo la preparazione di una maniera estremamente sobria, insomma, perché sono 2 chili di mele rosse, quindi non c'è nulla di particolarmente così succulento nella preparazione di questo direttore d'anima. Eppure questa lunga, in qualche modo, rispetto all'economia dei tempi dello spettacolo, questa lunga scena di sbucciare le mele è così l'azione che mi è venuta come un finale che proprio riportasse a terra queste parole che, seppure alludono sempre alla ferialità e quindi alla semplicità, però comunque sono parlate come tali, sono discorsi. Invece questa è un'azione reale. E le bucce, sì, le bucce sono quelle che oggi che non mangiamo più, ma che contengono il massimo di vitamine e di minerali. Oggi non le mangiamo perché magari le coltiviamo in un modo che forse è meglio non mangiarle, però in realtà ci perdiamo assolutamente l'essenziale dei nutritivi di un frutto, no? E però sono bucce, e questo per me era molto appunto allusivo anche di tutto il discorso di Cossade, del coccio di vaso rotto, della buccia o di qualcosa che comunque noi senza pensare gettiamo via e che in realtà racchiude il succo, insomma il mistero, il senso, sia poetico ma poi anche pratico, perché questa è anche la cosa straordinaria di Cossard, che riesce a saldare un'intuizione che è poetica, che è spirituale, ma che poi si traduce, questo cambio di sguardo si traduce poi in una vita diversa. Insomma, lui parla proprio di questa bella regione dove non si respira altro che abbandono, però poi conclude, e dove ha inizio il possesso di Dio mediante l'amore. Quindi insomma, non è solo, non è una mistica dell'estasi, è poi una mistica che diventa davvero presenza attiva, insomma. Sì.
E come tale, e anche appunto queste parole sono parole che producono frutto nelle persone che stanno ascoltando. Io ho voluto leggere in questa tua offerta finale.
Certo, delle mele al pubblico. Certo, che un bambino in una piccola pieve delle valli alpine, quando io davo questi frutti alla fine, ha chiesto a sua madre: ma sono mele sante?
In un certo senso ha capito più di molti altri.
Sì, sì. Sì, sì, sì. Mi ha un po' sopravvalutato, diciamo.
Il tipo di accoglienza che il pubblico riserva a questo tuo lavoro, qual è? Che cosa ti vengono a dire alla fine dello spettacolo?
Devo dire che questo spettacolo per me è davvero un grande dono, perché posso coniugare il mio mestiere, la mia professione al mio percorso anche personale, ai miei interessi veramente profondi, e questo non è scontato, è davvero un dono. Ed è molto bello quello che succede col pubblico, perché c'è molta curiosità nel capire chi sono, che cosa, da dove arriva questo testo, questa mia adesione a questo testo, questo percorso. Credo che le parole di Cossade aprano veramente in me, nei 40 minuti di spettacolo, e nelle persone, quasi proprio circolarmente, aprano delle... Così, c'è un disarmarci un po', quello che mi sembra a fine spettacolo, insomma. C'è un momento, anche quando io finisco lo spettacolo, che, diciamo, inizia in un modo in cui non inizia, finisce in un modo in cui non finisce, non faccio né inizi né chiuse particolarmente chiari o solenni, proprio per come dire, dar l'idea che queste parole sono qualcosa che possono e devono attraversare in qualche modo la nostra vita in maniera così poco codificata, nel senso delle cornici. Sono estremamente dirette. Ci possono, come dire, fare incontrare, ecco. E quindi questo, credo che alla fine, appunto dicevo, alla fine, questo finale, in realtà, in ogni replica nessuno si muove dopo l'applauso. Perché, allora io all'inizio, diciamo, dicevo, ma andavo via, poi dopo in realtà ho capito che non si muovevano, perché c'era intanto un bisogno di sedimentare queste parole in un silenzio, insomma, un bisogno di stare ancora in quel luogo, a guardare i resti di questa messa in scena e a come dire, riprendere un po' la propria centratura psicologica, no? E però anche c'è curiosità C'è curiosità per quello che hanno visto, quindi forse anche voglia poi di parlare, e spesso questo poi si trasforma anche in un incontro poi pubblico, perché io qualche volta, quando proprio vedo questo silenzio particolarmente ricco di domande, mi sembra, lo esorto proprio a esprimersi.
Sì. Certo. E, volevo citare poi una cosa che appunto avevi scritto nel foglio di presentazione dello spettacolo, che mi sembra particolarmente attinente ovviamente a questo testo, ma anche proprio al lavoro dell'attore, e probabilmente al lavoro dell'attore così come tu lo intendi, cioè di farsi mezzo attraverso cui, nella maniera più trasparente, possa passare appunto la bellezza delle parole di cui tu sei in qualche modo il tramite, no?
Sì, questa è una cosa importante, una cosa difficile, però è forse il cuore proprio un po' del discorso, anche del rapporto tra teatro e spiritualità, insomma, un dialogo possibile a un livello davvero abbastanza essenziale. Io, diciamo, sfido un po' me stesso a considerare, diciamo, speculari lo svuotamento che Cossard ci richiede, che la mistica ci richiede, che la spiritualità verace ci richiede. Ecco, metto sullo stesso piano questo a lo svuotamento che l'interprete, in questo caso poi un interprete cosciente, nel senso che sceglie il testo, sceglie la fonte, quindi c'è una saldatura a monte, insomma, tra interprete, che non è solo mezzo di un regista, un drammaturgo qualsiasi, ma che sceglie da cosa farsi attraversare. Però rimane che in scena l'interprete ideale dovrebbe essere, con un'immagine, un tronco cavo soffiato dal vento. E paradossalmente, più è vuoto, più è passivo, più lascia passare, e più permette questa circolarità tra autore e pubblico, attraverso l'attore, ma anche in generale, qualcosa, insomma, che ha a che fare davvero con il, credo, col segreto di vivere, insomma.
Chi volesse vedere appunto questo spettacolo, come può avere informazioni sulla tua attività e appunto sul resto della tournée di questo spettacolo?
Sì, ho un piccolo sito dove aggiorno le date del lavoro e anche del nuovo lavoro che sto scrivendo e che debutterà a settembre sempre ai Teatri del Sacro, che è questo festival che ogni 2 anni ha luogo a Lucca, e quindi a metà settembre, e che si chiama Combattimento spirituale davanti a una cucina IKEA. Questo è il nuovo testo, dove sono andato direttamente al contemporaneo, cercando di scrivere in questo modo.
E se ti farà piacere ne parleremo poi.
Molto volentieri. Sì, molto volentieri. E trovate tutto in questo sito, che è alessandroberti, tutto attaccato, .blogspot.com.
Benissimo, grazie allora ad Alessandro Berti, che è l'autore e l'interprete dello spettacolo tratto dal trattato spirituale di Jean-Pierre de Caussade, L'abbandono alla Divina Provvidenza. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Con questo chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.